Vorrei iniziare subito con la traduzione perché ho intenzione di tradurre l'intero sermone che durerà forse circa 40 minuti. Poi solo pregheremo e ringrazieremo insieme il Signore. Ciò che mi rende particolarmente felice lo troviamo proprio all'inizio, e questo sarà di grande benedizione per voi sorelle, che a volte avete l'impressione di essere svantaggiate, a volte abbiamo l'impressione che le nostre care sorelle pensino di essere figlie di Dio di seconda classe, ma non è così. Vi è stato semplicemente assegnato un posto speciale, siete preziose per Dio tanto quanto noi. E qui il fratello Branham racconta una testimonianza meravigliosa di una preghiera esaudita quando una sorella pregò per un malato e Dio la esaudì. Forse vi è già capitato di pensare posso farlo, non posso farlo e così via. Probabilmente anche lì ci sarà una risposta. Cantiamo solo abbi fede. Solo abbi fede. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Solo abbi fede. Solo abbi fede. Tutto è possibile, o solo abbi fede. Mi sono rallegrato per il messaggio proprio come voi quando ho sentito il nostro fratello parlare delle opere dello Spirito Santo. Mi piace sentirne parlare, ci credo. Ho sentito che è stato annunziato che domani tra le 6 e le 7 di sera distribuiremo dei biglietti di preghiera a coloro che desiderano che si preghi per loro. Potete avere i biglietti di preghiera, così possiamo metterli in fila. E quando una persona riceve un biglietto di preghiera, questo fa davvero la differenza. Essi prendono coraggio, hanno fede che ciò accadrà. Aumenta la speranza. Il fratello Bosford mi ha detto, mentre distribuiva i biglietti, un predicatore era per lui un po' difficile perché ha molti amici, e mi ha detto, quando si consegna un biglietto di preghiera sembra che siano già guariti all'80%. Credo che forse una volta in Georgia c'era una signora anziana. La sala all'auditorio era molto affollata e una donna era seduta in prima fila, una tipica donna del sud, una madre, e provava compassione per una donna che era entrata con suo figlio e non c'era posto. E pensò, perché provo tanta compassione per questa donna? E poi disse, lo Spirito Santo mi ha detto, vai, prega per il bambino. Rimase seduta e disse, oh, sento la voce, ma questa signora ha una carta di preghiera, l'ha ricevuta. E poi il fratello Branham pregherà per il bambino quando lei sarà chiamata nella fila di preghiera. Come posso pregare io per il bambino? E lo Spirito Santo disse di nuovo, vai, prega per il bambino. E questo era così forte nel suo cuore che non riusciva a liberarsene. Dopo un po' pensò, darò il mio posto alla signora che non ha un posto a sedere, e poi forse potrò parlarle perché viene dal mio cuore. E voi sapete bene che la cosa migliore è essere obbedienti, non contraddire ma obbedire. Potreste non capire il perché, ma fatelo comunque, sei lo Spirito Santo, Dio ha sempre ragione. E poi la donna andò lì e disse a questa signora, Sorella, scusami, vedo che hai un bambino malato in braccio. È in condizione molto grave. Non so al momento cosa fosse, ma era molto malato, disse lei. E lei disse, credo che tu l'abbia portato affinché il fratello Branham preghi per lui e spero che venga chiamato nella linea di preghiera. E poi disse, cara, tu sei cristiana, mi daresti l'opportunità di liberarmi dal mio peso, dal fardello che ho sul cuore? Di cosa si tratta? Lo Spirito Santo mi comanda di pregare per il bambino. Posso farlo? Mi permetti di pregare? Lei disse, se me lo permetti ti cedo il mio posto. E lei disse, non devi darmi il tuo posto, ma puoi pregare. Lei pregò, impose le mani, disse alcune parole molto semplici. Poi le cedette il posto e lei andò nella galleria, più o meno nella seconda o terza parte della nella seconda o terza sezione della galleria, e la signora si sedette qui davanti. Circa 10 minuti dopo ho iniziato a parlare e poi ho detto, chiameremo la serie dei biglietti, faremo venire le persone con i biglietti di preghiera, incominceremo con la preghiera, e qualunque cosa fosse, voi conoscete le riunioni. Ho chiamato, e proprio in quel momento ho chiamato questa madre con il suo bambino, era la terza della fila ed è venuta sul palco perché pregassi per il bambino. E sapete, devo ascoltare la registrazione per sapere cosa ho detto, perché sono nello spirito e non registro tutto. E lo Spirito Santo disse alla donna chi era, e io dissi, con il bambino era così e così. Lei disse, è vero. E poi lo Spirito disse, il bambino è già stato guarito, è guarito e la benedizione su di lui. Io dissi, una certa donna vestita in questo modo, con questo colore di capelli, io ho detto, è seduta lassù, ha pregato per il bambino. Vedete, quella donna pensava che io fossi l'evangelista, che dovessi pregare e che avrei dovuto farlo, ma io non avrei potuto provare tanta compassione per il bambino quanto ne provava questa madre. Quindi Dio non ha scelto me per pregare per il bambino, ma la madre. E Dio ha guarito il bambino, che è tornato completamente sano. Abbiamo ricevuto la testimonianza. Vale la pena fare ciò che lo Spirito comanda. Fatelo. Oggi ho ascoltato Duplessi e sono state distribuite delle biglietti di preghiera. Vorrei spiegare una cosa, così quando inizierà davvero il servizio saprete cosa sta succedendo. Il mio compito è pregare per i malati, ma voglio comunque stare attento al tempo. Per prima cosa chinate il capo in preghiera. Signore, ti siamo grati per il privilegio di poter venire nel nome di tuo figlio, il Signore Gesù. Siamo certi che esauderai le nostre preghiere, perché Egli ha detto, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, Egli la farà. È vero, preghiamo affinché tu voglia preparare una piattaforma e donarci ciò che deve essere detto per le riunioni di guarigione che ci attendono. Persone che soffrono di malattie cardiache, cancro, tubercolosi e altre malattie stanno morendo. Solo attraverso la tua grazia potranno vivere se tu le guarirai. Che sia così. Leggiamo la tua parola, possa il tuo spirito piantarla nei nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Vorrei leggere due passaggi delle scritture. Credo sia il Vangelo di Giovanni 10 e Giovanni 10, versetto 37. Qui Gesù dice, se non compio le opere del Padre mio, non mi crediate. In Giovanni 14, 12 Gesù dice, in verità vi dico, chi crede in me compirà le opere che io compio. Vorrei porre la seguente domanda per gettare le basi. Quali sono le opere di Dio che devono essere compiute? Spesso è stato chiesto quali sono le opere di Dio. A Gesù fu chiesto quali sono le opere di Dio. Oggi direi che mentre ci troviamo nel tempo finale della storia del mondo, a giudicare dalla confusione religiosa in altri campi, dovremo sapere dalla Scrittura quali sono le opere di Dio. Quanti nella congregazione visibile vorrebbe sapere quali sono le opere di Dio? Credo sinceramente che le opere di Dio abbiano molte fasi. Credo che la Chiesa sia un'opera di Dio, il servizio missionario sia un'opera di Dio, l'evangelizzazione sia un'opera di Dio e soprattutto la salvezza delle anime è opera di Dio, la guarigione divina è opera di Dio e i doni dello Spirito sono opera di Dio. Si potrebbero citare molte cose e vorremmo sapere come ha detto il profeta nelle Scritture che ci sarà un giorno che non sarà né chiaro né buio, ma verso sera si farà luce. E credo che un cantautore lo abbia espresso in una canzone. Ci sarà luce al tempo della sera. La civiltà si è spostata, è venuta dall'est, è andata all'ovest e ora siamo sulla costa occidentale. E se il Signore lo vorrà, vorrei parlare di ciò che accade quando l'Oriente e l'Occidente si incontrano. Andiamo avanti e arriviamo all'est, perché attraverseremo il continente, il globo. Ebbene, notiamo che la luce del sole è sorta a est e anche il Figlio di Dio, è sorto a est e ha operato in questa cosiddetta era cristiana. E noi crediamo che il sole della giustizia tramonti. So che voi ci credete. Ascoltate i vostri notiziari, leggete i giornali per capire quanto lontano sia arrivata la civiltà in questa era atomica. Vediamo tutti i segni dei tempi. La luce della Chiesa sta tramontando. Ebbene, credo che quando il sole comincia a splendere a est, è lo stesso sole che tramonta all'orizzonte occidentale. Abbiamo avuto quasi 2000 anni per la Chiesa. E in questi 2000 anni, come disse il profeta, non era né giorno né notte, ma era un giorno oscuro, annebbiato. Abbiamo avuto luce sufficiente per fare grandi cose per il Signore, per credere in Lui, per accettarlo come Salvatore personale, per aver costruito grandi chiese, grandi scuole, per produrre grandi predicatori nel Regno di Dio. Sono stati compiuti molte cose, ma non abbiamo ancora visto la luce come era all'inizio. È iniziato solo di recente, negli ultimi 30 anni, 40 anni circa, la luce è riapparsa. È lo stesso Spirito Santo, è lo stesso movimento e operato dello Spirito che c'era all'inizio e ora qui, mentre il sole tramonta, manifestato in Occidente attraverso lo stesso Vangelo, il pieno Vangelo nella pienezza della potenza della risurrezione di Gesù Cristo. E noi viviamo nel tempo in cui il sole tramonta. In questi momenti la luce del Vangelo è stata così criticata già quando cominciò a risplendere sui popoli orientali. E la stessa critica ci sarà ora in Occidente se si tratta della stessa cosa. Ma lo stesso Gesù che all'inizio ha benedetto le persone in Oriente con la sua presenza personale, ora le invia sotto forma di Spirito Santo nell'emisfero occidentale. Allora accadde con gli ebrei all'inizio, poi seguì il suo corso. Ora leggiamo nella Scrittura che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questo è scritto in Ebrei 13, versetto 8. Cristo lo stesso. Sei lo stesso Gesù che era in Galilea ed è qui sotto forma di Spirito Santo qui in California. Allora deve essere lo stesso nei principi, nella forza, nell'atteggiamento, in tutto deve essere lo stesso Gesù, solo che non è in una corporeità ma nello spirito, per agire attraverso un gruppo di credenti e rivelarsi, come ha fatto allora in un corpo, cioè nel Figlio di Dio rivelato nella carne, chiamato Gesù, sei lo stesso. In quei giorni Dio era nel Figlio, ha rivelato al mondo chi era. E oggi, dopo la sua morte, risurrezione e ascensione, la nostra giustificazione mediante la fede in Lui, Egli si rivela a noi attraverso di noi, mediante carne umana, attraverso lo Spirito Santo, se siamo in grado di abbandonarci allo Spirito Santo. Questa è la domanda, sapere come abbandonarsi a Dio, come arrendersi a Lui. E Dio ha persone nella Chiesa, alcuni possono dedicarsi alla predicazione, altri all'insegnamento, altri alla profezia, altri ancora ad altri doni. Vedete, i doni non sono tutti uguali, come già disse Paolo in quei tempi, ma ognuno è chiamato e inserito nella Chiesa per uno scopo. Dovete capire per cosa Dio può usarvi al meglio e poi consacratevi, abbandonatevi a Lui. Ora il mio dito non potrebbe prendere il posto del mio orecchio per quanto ci provasse e la mia bocca non può prendere il posto del mio occhio. Ma ogni membro sa a cosa è destinato e la coordinazione tra loro fa sì che tutto funziona efficacemente. Se solo potreste vedere, ci vuole coordinamento e cooperazione, entrambi in tutto il corpo di Gesù Cristo, che siate metodisti, battisti, cattolici, protestanti, da qualunque parte veniate. Siamo divisi nelle vie delle dominazioni, ma nello spirito, nel cuore, nei principi, non dovremmo mai essere separati, dovremmo essere sempre uniti. E potremmo non essere d'accordo tra noi, e questo vale per me, per gli altri, per tutti. Ognuno può solo fare del proprio meglio per il Signore. E vediamo quanto sia efficace. Uno prega per i malati, uno impone le mani, un altro unge con l'olio. Ognuno lo fa in modo diverso. Bene, se è una vocazione, una chiamata, fatelo. Ora, se possiamo determinare chi era Gesù quando camminava in Galilea, se oggi è a Los Angeles, allora deve agire, camminare e fare come faceva allora, altrimenti sarebbe un altro Gesù. Deve essere lo stesso in ogni modo, ma ora deve agire attraverso la vostra carne, attraverso la mia carne, come Dio ha agito attraverso la carne di Gesù. E la Bibbia lo ha detto, nel tempo della sera ci sarà luce. Il fratello Duplessi lo ha menzionato nel suo messaggio e ha detto che bisognerebbe poterlo dimostrare ancora di più con le Scritture. Credo che debba essere sempre così, dice il Signore. E allora posso ancorare la mia anima in questo. Allora so che è vero. Ebbene, se riusciamo a determinare quali sono state le opere di Dio e come Gesù Cristo si è rivelato ieri, allora sapremo cosa aspettarci oggi. Beh, per prima cosa, per risparmiare tempo, sarò breve. Gesù non ha mai detto di essere un guaritore divino. Gesù disse: il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal padre. Giovanni 5, versetto 19. Quando passò vicino a Betesda, dove c'era quell'acqua, c'era una grande folla, c'erano ciechi, zoppi, storpi che aspettavano il movimento dell'acqua. Gesù si avvicinò a quelle persone, passò accanto a loro che giacevano lì e si diresse verso un uomo disteso su una barella. E non so se tutti lo sapete cosa fosse, una specie di lettino da campo. Ci sono cresciuto sopra ed era a un passo dalla porta. Beh, sapete com'era, lui giaceva lì. E Gesù passò oltre tutti gli altri, pieno di compassione, eppure passò oltre. Andò da uno solo e gli chiese: vuoi guarire? E lui rispose: non ho nessuno che mi porti nell'acqua. Vedete, non era cieco, non aveva alcun'altra cosa del genere. Era un po' in difficoltà, aveva 38 anni, ma non bastava la sua malattia per morire. Disse: non ho nessuno che mi metta nell'acqua, c'è sempre qualcuno prima di me che va nell'acqua. Gesù lo sapeva, lo conosceva, deve averlo visto, il Padre glielo aveva mostrato, sapeva che aspetto avesse, perché disse: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal Padre. Perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. E vide quell'uomo, sapeva com'era, e disse: prendi il tuo letto e va a casa tua. E si fece strada tra la folla, e poi arrivò la domanda: come verrebbe interrogato oggi se ciò accadesse a Los Angeles? Cosa succederebbe se facesse una cosa del genere oggi? Questo era Gesù ieri. Se oggi fosse Gesù e fosse lo stesso, sarebbe esattamente così. Cosa fece per manifestare il segno del Messia? La guarigione dei malati non era esattamente il segno del Messia. Lo sapete tutti, la guarigione dei malati non è il segno del Messia, perché i profeti hanno già guarito i malati anni prima che il Messia venisse. E in questi ultimi giorni la guarigione dei malati, in questo grande risveglio di guarigione, non è il segno straordinario del ritorno di Gesù Cristo. Abbiamo avuto guarigioni divine durante i 2000 anni, fin dall'inizio e dalla Pentecoste, specialmente a Gerusalemme e così via. E ora di nuovo. Ma era un segno che era il segno del Messia alla fine di quell'epoca. E ricordate, egli venne ai suoi, non ai pagani. È venuto dai suoi, perché essi stavano aspettando il Messia. Egli verrà solo a coloro che lo attendono. Salverà solo coloro che vogliono essere salvati. Guarirà solo coloro che desiderano essere guariti e che credono di poter essere guariti. Non si imporrà a nessuno. Dovete farvi avanti voi, avete la libertà di scelta. È stato dato a voi fin dal giardino dell'Eden, ognuno può prendere la propria decisione, fare la propria scelta. Ora, secondo come vediamo le scritture, vedete, tutti gli esseri umani discendono da un unico, da Adamo. E poi dopo il diluvio universale ci sono stati tre figli di Noè, Tutto è stato distrutto tranne i tre figli di Noè e le loro famiglie. E da lì ogni nazione sulla terra è stata popolata, Sem, Cam e Jafet. Questi sono ebrei e pagani, ebrei e mezzi pagani, e chi sono? Samaritani e così via. Ora, quando Gesù si rivelò agli ebrei, guardiamo nelle scritture cosa fece per farsi conoscere come Messia. Ho letto nel Vangelo di Giovanni, prendiamo ancora una volta Giovanni, ora il capitolo 1. E lì scopriamo, dopo la prova nel deserto, era unto con lo Spirito Santo era in lui. Giovanni vide lo Spirito scendere su di lui sotto forma di colomba. La voce disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E lo Spirito dimorava in Cristo. Dio, Giove, il Padre, dimorava in lui, nel suo figlio Gesù Cristo. E come era il tabernacolo, il corpo, e mostrava al mondo chi era, i discepoli gli chiesero dicendo, tu parli in parabole, parlaci chiaramente. Allora sì, è così per voi. Quando siete pieni dello Spirito Santo, dite delle cose e in quel momento non sapete cosa state dicendo, quando siete davvero trasportati nello Spirito. Quanti di voi hanno il dono di parlare in lingue? È ispirazione. Ci sono altre ispirazioni. Nella nostra debola lingua inglese è sempre ispirazione. Voi pronunciate qualcosa per ispirazione. A volte sono così ispirato dallo Spirito che mi siedo e scrivo sotto questa ispirazione. Vedete, questa è l'opera dello Spirito. Ora guardate come Gesù si è rivelato. Giovanni capitolo 1. Continuiamo. C'era un uomo di nome Simeone, noi lo chiamiamo già Pietro, ma prima era Simeone, e Gesù gli diede il secondo nome, cioè Pietro. Egli venne dal Signore Gesù, era un uomo senza istruzione. Il Signore lo sapeva, e la Scrittura dice che era senza istruzione, ignorante. Forse non sapeva nemmeno scrivere il proprio nome, era un pescatore. E suo fratello lo aveva trovato e gli aveva detto, vieni a vedere chi abbiamo trovato. E quando si avvicinò a colui che doveva essere il Messia, lo vide e disse, il tuo nome è Simeone e tu sei il figlio di Giona. Cosa intendeva dire con quelle parole? Cosa significava? Pietro avrebbe dovuto guidare la Chiesa e gli disse che sapeva senza alcun dubbio che quello era il Messia. Questo pescatore senza istruzione sapeva che Gesù non mi conosce affatto, ed egli disse chi era e perfino il nome di suo padre, e lui era sorpreso che ci fosse qualcuno lì, qualcuno era lì vicino. E Filippo, e siamo ancora nel primo capitolo, si reca sulle montagne e trova il suo amico Natanaele, un credente molto rigoroso e ortodosso, e lo trovarono sotto un albero in preghiera, e gli disse, vieni a vedere che abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Ebbene, quest'uomo era un uomo per bene, non era sballottato da ogni vento di dottrina, no. Chiese, può venire qualcosa di buono da Nazareth? E credo che Filippo gli abbia dato la migliore risposta che si potesse dare. Vieni e vedi, non restare a casa a criticare, vieni, guarda, approfondisciti nelle scritture, investiga le scritture, perché loro credevano che sarebbe venuto un profeta Dio. Chi credete? Ci credete? Mosè aveva detto, il Signore il vostro Dio vi susciterà un profeta come me. e sapevano che quando il Messia fosse venuto sarebbe stato un veggente, un profeta, e senza dubbio Filippo gli avrà detto, mentre si incamminavano verso Gesù, conosci quel vecchio ignorante, quel pescatore di nome Simone? Beh, sai, lui gli ha rivelato chi è, così via. E lui potrebbe aver detto, come può conoscermi a meno che non sia il profeta di Dio di cui parlava Mosè? Se è lui, allora sì. Sì, disse, abbiamo trovato colui di cui parlano Mosè e i profeti. Vieni con noi, l'abbiamo trovato. Mi piace questo. Non stare a casa e criticare. Vieni, scopri e così via. Convinciti. È una questione di vita o di morte. Se non è vero, non credeteci. Se è vero, credeteci. Allora sostenetelo. È quello che ho sempre cercato di dire alle persone. Se Cristo è Cristo e se le benedizioni dello Spirito Santo provengono da Dio, allora sosteniamolo, sosteniamolo con tutto noi stessi e seguiamolo. E se non lo è, lasciate perdere. Si rivelerà da sé ciò che è. Ogni pianta che il Padre mio nel cielo non ha piantata sarà stradicata, così è scritto nelle Scritture. Ora ci troviamo in una situazione critica quando incontrò Natanaele con il suo amico Filippo che glielo aveva riferito e lui disse, Filippo, ti conosco come una persona per bene, sobria e così via, e tu vieni a dirmi che il Messia viene da Nazareth? Il Messia non viene da Nazareth, viene da Betlem. E tu mi dici anche che ha fatto questo e quello? E lui potrebbe aver detto, smettila, non criticare, vieni a vedere. Vieni a vedere. Non mi sorprenderebbe se lui sapesse chi sei e potesse dirtelo. E loro ci vanno, Gesù era lì, pregava, e forse era nella fila dove si faceva la preghiera, non lo so, ma quando si trovò al cospetto di Gesù, lo vide per la prima volta e Gesù disse, ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. E voi pensate, sì, è vestito così, in Oriente erano tutti vestiti allo stesso modo. Avrebbe potuto essere un egiziano o chiunque altro proveniente dai popoli orientali, tutti indossavano abiti simili. Gesù lo sapeva, sapeva che quell'uomo era un israelita, un uomo autentico, sincero, avrebbe potuto essere un ipocrita, un non credente, un incredulo. E dice un israelita in cui non c'è falsità. E Filippo avrà sicuramente osservato, gli avrà insegnato lungo il cammino e così via. Era pronto, era pronto. Ecco perché il fratello Duplessi è qui per cercare di insegnare e di introdurre. L'ho sentito dire che ha partecipato alla riunione per 10 anni. Un uomo che è onesto e la gente crede alle sue parole. Guardate, ma non prendete la parola di un uomo, prendete la parola di Dio, ascoltate ciò che Dio dice. Non abbiamo mai lavorato insieme in questo modo prima d'ora, ma l'ho sentito dire che in tutti questi anni ha sempre partecipato alle riunioni e gode di ottima reputazione in tutto il mondo, tra tutte le chiese e le comunità. Filippo avrà dato istruzioni e quando Natanaele si trovò alla presenza di Gesù disse, ecco un vero israelita in cui non c'è falsità. Era stupito di questo. Oh, questo è sicuramente il profeta di Dio di cui Mosè aveva detto che sarebbe stato il Dio profeta. E chiese, da quando mi conosci, Rabbi? Non mi hai mai visto? Come fai a sapere chi sono? E Gesù disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto il fico ti ho visto. E così fu fatto. Egli disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Tu sei il figlio dell'Iddio vivente. Questo era Gesù ieri e questo era il segno del Messia ieri. Allora oggi deve essere lo stesso segno del Messia. Alcuni stavano lì e non credevano, uomini colti, rabbini, dottori della legge e così via. Non si poteva puntare il dito contro la loro vita, altrimenti sarebbero stati lapidati. Centinaia di anni della stessa stirpe conoscevano tutta la legge. Una cosa è conoscere la Bibbia e un'altra è conoscere l'autore della Bibbia. Non conoscere la Bibbia, ma conoscere Lui. Lui, allora avete la vita eterna, conoscere Lui. Forse non conoscete bene la Bibbia, ma se conoscete Lui nella potenza della sua risurrezione, questa è la vita eterna. Beh, vediamo quanto fosse strano. E non appena lo capì, questo rigido ebreo cadde ai suoi piedi e riconobbe che quello era il segno del Messia e che quello era il vero Messia. Così hanno sempre creduto gli ebrei, i veri ebrei. Altri dicevano di credere e lo rivendicavano, ma non era così. E dicevano la loro interpretazione delle scritture. Non avete bisogno di interpretare nulla con le vostre labbra. Dio ha dato la sua parola. E in Ebrei 4, versetto 12, è scritto che Dio rivela i pensieri dei cuori e che la parola penetra fino a separare l'anima dallo spirito e le ossa dalle midolla. Essa penetra. Erano alla presenza di Dio e questi studiosi ebrei non l'hanno riconosciuto e dicevano nel loro cuore: quest'uomo è un indovino, un uomo cattivo, Beelzebul e così via. Sapete bene che la divinazione e tutto ciò che ne consegue proviene dal diavolo, così come la lettura del pensiero, la telepatia e così via provengono dal diavolo. Non predicano il Vangelo, non viene salvata nessuna anima, no. Il frutto dello Spirito dimostra ciò che Gesù disse. Da loro frutti li riconoscerete. Iannes e Iambres erano lì contro Mosè. Mosè fece ciò che Dio aveva detto, gettò il bastone e questo si trasformò in un serpente. E c'erano già negli Iambres, anche loro gettarono i loro bastoni che si trasformarono in serpenti. Vedete, la Bibbia non dice forse che gli stessi spiriti sarebbero stati all'opera negli ultimi giorni. Non c'è da stupirsi che i giornali ne siano pieni. Si scrive di telepatia e di tutte quelle cose diaboliche, ma Dio proteggerà la sua Chiesa. Quando il nemico entrerà, solleverà uno standard contro di esso. È vero, le mie parole ascoltano la mia voce. Vedete, lì c'erano degli increduli. Vedete, questo tipo di persone non predicano il Vangelo, no, parlano di qualche persona morta, di qualche potere e così via. Vedete, quando Gesù Cristo verrà e si rivelerà, costoro lo deridono. Come potranno sfuggire all'ira di Dio che verrà sulla terra? Se Dio lascerà gli Stati Uniti impuniti, allora dovrà risvegliare Sodoma e Gomorra e chiedere loro scusa. Vedete, dov'è l'onestà, la sincerità? E Dio è veritiero e santo, deve giudicare. E loro vanno incontro al giudizio. Ebbene, Mosè fece ciò che Dio gli disse, e c'erano degli imitatori che fecero lo stesso che aveva fatto Mosè. E Mosè non sapeva cosa fare, e poi è arrivato il momento in cui è intervenuta la grazia sovrana di Dio. Sarà sempre così. Così è stato a Portland, come avete letto nel libro, quando il pazzo e il posseduto è venuto sul palco, e in Africa davanti agli stregoni, in India davanti ai cosiddetti santoni, a tutti quei falsi demoni. Non ho mai visto una sola volta che lo Spirito di Dio non li abbia sopraffatti e sconfitti tutti. Decine di migliaia di persone sono diventati credenti, hanno creduto. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quando saremo alla fine del cammino sarà il momento di Dio di agire. Dio ha detto che si sarebbero alzati e loro sono lì, ma la loro ignoranza sarà resa manifesta. Ma Dio si è rivelato in Gesù, egli era il Messia. Ora un'altra citazione. Gli ebrei ortodossi dissero: quest'uomo è dal diavolo, e Beelzebul ha uno spirito maligno. Beelzebul è il diavolo. E pensavano, legge i pensieri, dice la, il futuro e così via. Ma c'è una cosa che vorrei farvi capire bene. Gesù conosceva i loro pensieri, non solo ciò che dicevano, ma anche ciò che pensavano. Ascoltate bene, riflettete. Egli ha letto i loro pensieri, ha riconosciuto i loro pensieri e ha detto: se parlate così contro il Figlio dell'uomo, è peccate, ma se qualcuno parlerà così contro lo Spirito Santo, non gli sarà mai perdonato. Cosa intendeva dire con questo? Verrà un giorno dopo la sua glorificazione in cui lo Spirito Santo tornerà nella Chiesa. Questo è il giorno in cui lo Spirito Santo sarà qui e farà la stessa cosa. Allora una parola contro di lui non sarà perdonata. Questo è il peccato imperdonabile. Vorrei richiamare la vostra attenzione su quanto segue. Giovanni 4. Egli doveva attraversare la Samaria. Mi chiedo perché non era sulla sua strada. Stava andando a Gerico e doveva passare per la Samaria. Doveva andare lì. Perché? Le scritture dicono che doveva farlo. Il Padre lo guidava. Guardate la risurrezione di Lazzaro. Quando lo chiamarono perché venisse a pregare per lui, lui proseguì e non andò. Solo dopo alcuni giorni arrivò e disse: il mio amico Lazzaro dorme ma sta bene. E poi disse: è morto. Per voi mi rallegro di non essere stato là. Vedete, Lazzaro non doveva solo essere guarito con la preghiera, attraverso la preghiera, ma qui dovevano manifestarsi le opere di Dio attraverso la risurrezione. E Gesù disse: vado al sepolcro. E disse presso la tomba: Padre, ti ringrazio perché mi hai già esaudito. Lo disse per coloro che stavano lì intorno. Vedete, egli disse: io non faccio nulla se non mi è stato mostrato dal Padre. Sapeva che la risurrezione avrebbe avuto luogo. Dio gli parlò e il morto si alzò. Vedete, gli abitanti della Samaria, metà ebrei e metà pagani, avevano abbastanza sangue ebraico nelle vene da praticare un po' la religione. Un giorno Gesù venne e si sedette lì. I discepoli andarono a comprare da mangiare e arrivò una giovane donna molto graziosa e di bell'aspetto. Lei non gli prestò alcuna attenzione e lui disse: donna, dammi da bere. Era un uomo di mezza età, 30 anni, ma lo stimavano 50 anni, e lì è scritto: tu non hai più di 50 anni e vuoi aver visto Abramo. Gesù disse: prima che Abramo fosse io sono. E lei disse: non abbiamo nulla, non abbiamo comunione come Samarite e Giudei, abbiamo la separazione qui. Ma egli disse: se tu sapessi chi è colui che ti sta parlando. Vedete, egli entrò in contatto con la donna, le parlò e disse: se sapessi chi è colui che ti sta parlando, gli chiederesti di darti da bere. Parlò e parlò. Quello era Gesù ieri. Entrò in contatto col suo spirito per capire qual era il suo bisogno. E si trattava di dove adorare e così via. E in pochi istanti Gesù ha individuato il suo bisogno e le dice: va a chiamare tuo marito. E lei rispose: non ho marito. Oh, hai detto bene, ne hai avuto cinque e quello che hai ora, no, con cui vivi ora, non è tuo marito. E sapete cosa accadde? Lei non disse: "Oh, tu sei un diavolo, tu sei Belzebù". Si alzò rapidamente, lasciò il suo secchio, vedo i suoi occhi scuri, si tolse il velo e disse: "Signore, vedo che tu sei un profeta". Vedete, lei sapeva più cose su Dio di quante ne sappiano molti predicatori oggi. Sì, è vero, non mi piace dirlo, ma è vero. Lei sapeva più cose su Dio. Vedo che tu sei un profeta. Quanti sono d'accordo con questo? Naturalmente siamo tutti d'accordo. Era il profeta Dio di cui parlava Mosè che doveva venire. Lei lo sapeva. Ascoltate le sue parole. Riconosco che tu sei un profeta, non un Belzebù. No, questo lo dicevano i predicatori. Tu sei un profeta. Noi sappiamo, noi samaritani sappiamo che quando verrà il Messia ci dirà tutte queste cose. Questo sarebbe il segno del Messia. Il Messia ci dirà tutto quando verrà. Chi sei tu? Sei forse il suo profeta? Tu sai chi sono io e dove è la mia distretta? E io sono una donna di cattiva reputazione e tu mi conosci. E tu non mi conosci. Tu sei ebreo, io sono samaritana, ma mi è stato insegnato che quando il Messia verrà ci dirà tutto. Chi sei tu? E Gesù disse: "Sono io colui che ti sta parlando". Oh, che parole! Allora lei lasciò tutto e corse in città e disse: "Vedete, venire un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarà lui il Messia? Quali sono le opere di Dio?" Ricordate, il segno non è stato dato ai pagani, non è scritto nelle scritture, no, perché no? Non lo hanno cercato, ma ora c'è questa generazione di persone, o si possono chiamare classi o persone come nazioni dai pagani, ed è scritto cosa sarebbe successo negli ultimi giorni. Dio li ha perdonati, ma i pagani dovrebbero saperlo bene. Siamo alla fine dell'epoca pagana e quando Dio si rivela deve agire ogni volta come ha agito in precedenza. Se oggi un peccatore si pente e chiede perdono a Dio e Dio lo ha perdonato perché si è pentito, allora Dio deve agire allo stesso modo quando arriva il prossimo peccatore e glielo chiede. Vedete, noi siamo che finiamo. Dio è infinito. Infinito significa senza fine, non potete spiegarlo. Ed ecco un concetto di come stanno le cose. Prima che il mondo fosse creato, egli sapeva tutto, perfino ogni mosca che sarebbe stata sulla terra e quante volte avrebbe chiuso e aperto gli occhi. Questo significa più o meno infinito. Egli sapeva tutto dall'inizio alla fine. Una volta ho fatto un'osservazione del genere e qualcuno mi ha chiesto perché ha permesso il peccato. Il peccato è venuto al mondo affinché Dio fosse glorificato. Se non ci fosse stato il peccato, non sarebbe mai stato il Salvatore. Vedete, il peccato doveva esistere affinché egli potesse rivelarsi come Salvatore. Cos'è più forte, il peccato o il Salvatore? Il peccato o la grazia? Vedete, cos'è più forte, la malattia o la guarigione? La guarigione ha potere sulla malattia. E se non ci fossero malati, Dio non sarebbe mai stato un guaritore. Vedete, ecco perché Dio doveva potersi manifestare, tutto doveva andare così affinché potesse manifestarsi per quello che è naturalmente. Ora è il tempo delle nazioni. Abbiamo attraversato le epoche. N non mi dilungherò oltre. Ancora una cosa: avete osservato cosa accadde a Sodoma e Gomorra prima della loro fine? Quelle belle città e la perversione, la corruzione che abbiamo ora era così anche a Sodoma e Gomorra. È scritto sui giornali, continua ad aumentare questa depravazione, perversione raddoppia. Così era a Sodoma. Ma prima che ciò accadesse, ecco, c'erano tre gruppi di persone. Tenete sempre a mente questi tre. Questa è la matematica delle scritture. Padre, Figlio, Spirito Santo, sempre in questa Trinità. Dovete quindi vedere sempre un'immagine completa, così potrete mettere insieme il vostro puzzle. Lì a Sodoma c'erano i peccatori che non avevano alcuna confessione di fede, e poi c'erano Lotte e i suoi che professavano la fede, e poi c'erano Abramo che rappresentava gli eletti. Credete che esista l'elezione in base alla prescienza di Dio? Naturalmente lo sapete se avete letto la Bibbia. Ebbene, prima della fine dei tempi, cosa c'era? Prima che cadesse il fuoco, ricevettero il messaggio dopo messaggio, avvertimento dopo avvertimento. Lo predicò, vedete, e la Bibbia dice che il peccato aveva afflitto la sua anima giusta, e lui predicò loro, ma non servì a nulla. No, come oggi, così era allora. Si dice sciocchezze. Ma poi dal cielo vennero tre uomini. Rendetevi, riconoscete questo. Uno di loro rimase con Abramo, gli altri due, un moderno Billy Graham e così via, andarono poi a Sodoma e lì tennero un risveglio spirituale, predicarono e chiamarono fuori quelli che volevano uscire. Ma comprendete, uno rimase con Abramo. Vediamo ora l'immagine. Loro avevano proseguito e questo disse: posso nascondere ad Abramo ciò che sto per fare? Aveva voltato le spalle alla tenda e Sara era nella tenda dietro di lui ed era in qualche modo occupata, stava facendo qualcosa nella tenda, e quest'uomo in forma umana eppure era Dio, perché Abramo lo chiamò così, lo chiamò Elohim, il grande Geova. Era in forma umana, beveva latte di vacca e mangiava carne di vitello. Era un essere umano, un uomo, eppure era Dio. Dio aveva mostrato qualcosa, cioè agli eletti, e lo stesso accade oggi con la Chiesa, che riceve il suo ultimo segno prima che scenda il fuoco. Egli aveva voltato le spalle e disse: Abramo, hai aspettato 25 anni, ora hai 100 anni, Sara ne ha 90, ma ora accadrà, secondo il tempo della vita accadrà. E Sara era nella tenda e l'angelo aveva... Cos'è un angelo? Un angelo è un messaggero, e aveva voltato le spalle alla tenda, così è scritto. E quando disse questo ad Abramo, Sara rise dentro di sé. E lui chiese ad Abramo: perché Sara ha riso? Che cos'era? Che cos'era? Era telepatia? No, certamente no. Perché Sara ha riso? E poi le disse: non ho riso. E lui disse: sì, hai riso. Lei era piena di paura, perché lì c'era più di un uomo, aveva paura, anche se lui aveva le spalle rivolte alla tenda e lei era dietro la tenda. Vedete, era più di un essere umano, era Dio che si rivelava in forma umana. E poi quando fu offerto il sacrificio, salì in cielo. Era Dio. Che cos'era? L'ultimo segno che gli eletti hanno visto prima della distruzione. Ricordatevelo bene. I samaritani, non appena videro il loro segno, vennero, lo ascoltarono e credettero in lui. Passarono gli anni, la Chiesa delle Nazioni entrò a far parte del gregge. 2000 anni di Chiesa, Chiesa, risveglio, risveglio, tutto era meraviglioso. 40 anni fa, quando c'era la signora McPherson e altri, quando lo Spirito Santo scese e i grandi doni tornarono, lingue, interpretazioni, riunioni di guarigioni, gli angeli cantavano, si viveva tutto, era fantastico, ma ora siamo alla fine, sono passati quasi 50 anni. È lui lo stesso ieri, oggi e in eterno. Conosce i pensieri dei cuori, i segreti, mantiene la sua parola. Se Dio si fosse rivelato attraverso Gesù con il segno del Messia, allora sarebbe ingiusto e avrebbe dato loro qualcosa che non dà a noi. Se non si rivela a noi nella Chiesa come ha fatto allora con gli ebrei e i samaritani, egli è tenuto per la sua santità, per la sua giustizia, a rivelarsi così alla fine di questa epoca, perché viviamo negli ultimi giorni di questa dispensazione cristiana. Vogliamo pregare. Signore, grande Dio del cielo e della terra, che hai creato ogni cosa per mezzo di Gesù Cristo, perdonaci, oh Signore, perdona i nostri peccati, le nostre mancanze. E quando parliamo di peccato, tu sai che c'è un solo peccato, è il peccato dell'incredulità, perché chi non crede è già condannato. Non importa quanto sia giusto, non importa quanto bene abbia fatto. Dobbiamo credere, il resto non importa. E io prego, Dio, che tu metta in noi la forza della resurrezione di Gesù, il risorto. Non siamo persone che guardano un dono e poi esprimono il loro giudizio. Non vogliamo essere tali persone. E come ho detto oggi, e come ha detto il fratello Duplessis, si tratta di una persona che porta il messaggio, ma questo non c'entra nulla, si tratta solo di obbedienza a Dio, alla sua volontà. Qualcuno deve pur farlo, nessuno di noi è degno, e confessiamo di non essere degni, è la tua grazia. Tu l'hai promesso e le tue opere sono, le tue parole sono vere. Penso, Signore, già da ragazzo, quando leggevo di Amis Plessy McPherson e delle critiche e così via, e come spesso leggiamo sui giornali, come si pensava che potesse guarire i malati, quanto era sbagliato questo giudizio. Abbiamo letto di altri grandi personaggi, del dottor Price di Fosford e di grandi santi che hanno vissuto prima di questo giorno. Essi profetizzarono e attesero questo giorno in cui la Chiesa avrebbe sperimentato la manifestazione della potenza di Dio, il suo Salvatore, in mezzo a sé. Oh Signore, ascoltami e rispondi alla mia umile invocazione. Ti prego, fa che gli uomini e le donne qui ovunque si trovino e che si riuniscono in qualche luogo non pensino che si tratti di una persona qualsiasi, ma possano riconoscere che è la promessa di Dio, che Gesù si sarebbe rivelato alla fine di questa epoca delle nazioni, come fece allora con gli ebrei e i samaritani, perché egli è sovrano e quando agisce deve sempre agire allo stesso modo. Signore, noi riconosciamo di essere di essere persone che finiscono. Non possiamo farlo, ma tu, oh Dio, oh Signore, hai promesso e sei in grado di farlo. Tu sei infinito, tu sai tutte le cose. Preghiamo affinché il tuo Spirito unga il popolo in questo Tempio di Los Angeles e affinché accada qualcosa di simile, affinché scoppi un risveglio all'antico, un'effusione dello Spirito Santo, affinché metodisti, battisti, presbiteriani e tutte le chiese protestanti, tutte le chiese, da tutte le chiese vengano persone, possa venire un risveglio sulla costa occidentale affinché decine di migliaia di persone vengano al Signore. Signore, concedici di ricevere questa grande parte e che essa si manifesti in questo tempio nella prossima settimana. Te lo chiediamo per amore di Gesù e nel suo nome. Amen. Il Signore vi benedica. Adesso parla il fratello Frank. Con una parola del genere non guardiamo l'orologio. In passato non guardavo mai l'orologio e vi dirò quando. Ogni volta che lo Spirito di Dio opera, non ne abbiamo proprio il tempo. Non abbiamo tempo di guardare l'orologio, il tempo non ci interessa più, siamo trasportati nell'eternità, ascoltiamo la parola eterna di Dio. Abbiamo tutti compreso questo concetto in modo nuovo? Doveva essere così l'ultimo segno della Chiesa prima del ritorno del Signore. Grazie al nostro Dio che ci ha aperto gli occhi e il cuore. Noi infatti non apparteniamo a coloro che continuano a cercare e a trovare qualcosa di nuovo. Abbiamo trovato colui di cui hanno profetizzato Mosè e tutti i profeti. Abbiamo capito che solo lui ha parole di vita eterna. E ancora di più, abbiamo capito che tutti i misteri sono stati rivelati. Abbiamo solo una preoccupazione che non solo siano stati rivelati, ma che siamo guidati più in profondità in essi, affinché ciò che è stato rivelato possa ora diventare realtà divina nel compimento. Se abbiamo trovato, non abbiamo più bisogno di cercare. Se abbiamo trovato, non abbiamo più bisogno di cercare. Sia lodato il nome del Signore.